Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Stamattina attorno alle 7 i primi missili iraniani israeliani hanno colpito in varie zone l'Iran. Il temuto attacco è dunque iniziato e sta proseguendo. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che anche da parte statunitense è in corso un'operazione maggiore. Da parte iraniana appelli alla popolazione a mettersi al sicuro, la conferma che la guida suprema Khamenei e il presidente sarebbero in salvo, e la rappresaglia verso Israele, che ha intercettato, a quanto sappiamo finora, la maggior parte dei missili, e verso anche alcuni paesi del Golfo che ospitano basi americane. Le altre notizie: socialisti riuniti in congresso a Vienna, sul tavolo la politica del partito in materia di alloggio. In Argentina approvata nella notte la controversa riforma del lavoro che limita i diritti dei dipendenti, sindacati sul piede di guerra. Poi lo sport con lo sci a Garmisch nella discesa maschile, podio tutto elvetico con Odermatt, Monnier e Roggentin, a Soldeo Corinne Sutter terza in gigante. Teheran e altre città iraniane sono quindi sotto le bombe. L'attacco israelo-statunitense è partito questa mattina presto. Iniziamo subito il racconto di questa convulsa mattinata con il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. Buongiorno Michele.
Sì, buongiorno. Varie fonti affermano che diversi alti funzionari e militari della Guardia Rivoluzionaria, tra cui il comandante Mohammed Pakpur e esponenti della sicurezza interna, sarebbero stati uccisi nella prima ondata di attacchi di Israele e Stati Uniti, che hanno preso di mira soprattutto infrastrutture militari. Da Teheran fanno sapere però che Ali Khamenei, la guida suprema, sarebbe salvo in un rifugio protetto, così come anche il presidente Pezeshkian. Israele invece considera la loro sorte incerta e afferma che la residenza di Khamenei è stata completamente distrutta. Di sicuro sono stati colpiti siti collegati al Ministero dell'Intelligence, a quello della Difesa, dell'Organizzazione per l'Energia Atomica. I media iraniani da parte loro confermano attacchi massicci su Teheran e raid violenti su Tabriz, Isfahan, Kermanshah, Qom e Karachi, anche al complesso militare di Parkin. Il governatore di Minab ha riferito che 24 persone sono state uccise in un attacco israeliano contro una scuola.
Senti, fino a questo punto stiamo parlando solo di missili, eventualmente droni, o ci sono anche notizie di velivoli americani e israeliani coinvolti nell'operazione?
È davvero non facile rispondere a questa domanda, perché le notizie che riguardano questi aspetti militari sono poche. Di sicuro è un attacco massiccio. L'aviazione israeliana è in grande movimento, la ascoltiamo anche noi mentre vi parliamo, appunto nel cielo del paese, ed evidentemente è impegnata nel lanciare gli attacchi all'Iran, così come evidentemente anche le forze americane. Quello che è certo, vi dicevo, è che si tratta di un attacco massiccio volto a distruggere le difese aeree dell'Iran e a limitare al minimo i lanci di razzi e missili verso Israele e verso il Golfo.
Ecco, appunto, un paio d'ore dopo l'attacco è iniziata poi la rappresaglia iraniana. Di questo aspetto cosa sappiamo finora?
Beh, secondo le prime valutazioni, da questa mattina sono stati lanciati dall'Iran 35 missili balistici contro Israele. Alcuni sono stati intercettati, altri sarebbero caduti in zone aperte. Ci sono anche segnalazioni di frammenti di missili ed intercettori caduti in varie zone, anche nei pressi delle mura della città vecchia di Gerusalemme, a circa 200 metri da dove vi sto parlando. Fonti mediche riferiscono di una persona leggermente ferita, ma l'Iran, tenendo fede a quanto aveva minacciato nelle settimane passate, sta provando ad allargare il conflitto nel Golfo e nella regione e di colpire basi di interessi americani ovunque. In Bahrain, Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti si sono registrate esplosioni causate da missili che hanno fatto un morto ad Abu Dhabi, un cittadino asiatico a quanto pare. A Jufair in Bahrain è stata colpita la base logistica della quinta flotta americana. Un missile iraniano è caduto su un'abitazione nella capitale giordana, Amman. La Guardia Rivoluzionaria Iraniana cerca anche di colpire il comando centrale americano in Qatar e la base aerea di Udeid. Nel frattempo, come vi dicevo, continuano i lanci di missili su Tel Aviv e altre città israeliane.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Come detto, se i primissimi attacchi sono partiti da Israele, le forze armate statunitensi hanno quasi immediatamente preso a loro volta parte all'operazione. Altrettanto immediatamente, direi, il presidente americano Donald Trump ha fatto le prime dichiarazioni. Coinvolgo allora Andrea Vosti da Washington. Che ha detto Trump?
Sì, buongiorno. Pochi minuti dopo l'attacco, dopo il lancio dell'attacco, Donald Trump ha postato un video sul suo social media Truth, nel quale ha annunciato l'avvio di una ampia, maggiore operazione militare contro il regime di Teheran. Il presidente americano ha rievocato l'intervento militare, ha giustificato l'intervento militare, rievocando la serie di attacchi iraniani contro interessi statunitensi degli ultimi 47 anni, cioè dall'avvento della Repubblica Islamica. Probabilmente un modo per convincere l'opinione pubblica statunitense, fino a ieri molto scettica, della necessità di entrare in guerra con l'Iran. Nel suo discorso di 8 minuti, Trump ha parlato non soltanto di obliterare il programma nucleare di Teheran, ma anche della distruzione delle sue capacità missilistiche. Missili, ha detto Trump, che presto potrebbero raggiungere anche gli Stati Uniti. Trump ha infine ammesso che l'operazione potrebbe causare delle vittime tra i soldati statunitensi nella regione e ha esortato la popolazione civile in Iran a cogliere l'occasione per rovesciare il regime degli Ayatollah. Questo sembrerebbe dunque essere l'obiettivo finale di questo intervento militare, un cambio di regime a Teheran. Trump dovrebbe nuovamente rivolgersi in giornata alla nazione.
Senti, a tuo parere, fino a che punto questo attacco è sorprendente in questo momento? In fin dei conti, i negoziati tra Stati Uniti ed Iran non erano ancora formalmente chiusi, anzi stamane sono uscite anche indiscrezioni secondo le quali il regime aveva accettato di rinunciare all'arricchimento dell'uranio.
Beh sì, in effetti si potrebbe pensare che i negoziati fossero in realtà soltanto uno stratagemma per prendere tempo e ultimare i preparativi per un attacco militare contro l'Iran coordinato con Israele. Basti pensare che ieri era arrivato qui a Washington il ministro degli esteri dell'Oman, il paese che stava mediando proprio tra Washington e Teheran, e che la settimana prossima era in programma un nuovo round di negoziati tecnici a Vienna. Quindi no, direi che il lancio dell'operazione militare non è del tutto sorprendente. Gli Stati Uniti avevano ammassato in Medio Oriente una imponente macchina da guerra con ben 2 portaerei. L'attacco all'Iran era davvero soltanto una questione di tempo. È un po' la regola hollywoodiana: se nella prima scena di un film vedi una pistola, sai che prima o poi verrà usata, ed è stato così. Che l'attacco di stanotte non sia stato improvvisato all'ultimo minuto lo conferma pure il fatto che il segretario alla guerra Pete Hegseth e il capo di Stato Maggiore Dan Kane non sono nei loro uffici al Pentagono, bensì sono volati a Mar-a-Lago in Florida per stare vicini al presidente. Trump ha infatti deciso di non cambiare i suoi piani per il fine settimana, una scelta quantomeno discutibile vista la gravità della situazione. Poi certo, ora bisognerà valutare la durata dell'operazione militare, il suo successo operativo e il suo costo umano e politico. Fino a ieri appena un americano su 3 era favorevole a un'azione militare contro Teheran, dando luce verde a un attacco. Trump ha senza dubbio compiuto un azzardo politico non indifferente.
Vedremo nei prossimi giorni. Andrea Vosti in diretta da Washington. Oltre a impedire che l'Iran ottenga la bomba atomica, l'obiettivo finale di questo attacco, lo abbiamo sentito sia da Giorgio che da Vosti, confermato peraltro sia da Israele che dagli Stati Uniti, è quello di far cadere il regime alla guida del paese, regime che tra l'altro ancora il mese scorso aveva represso nel sangue le manifestazioni di dissenso interno. Ricordo però che questo non è il primo attacco contro l'Iran. Lo scorso anno, a giugno, c'era stata la cosiddetta guerra dei 12 giorni, il regime è rimasto al suo posto. Coinvolgo ora Nicola Pedde, esperto di geopolitica, direttore dell'Institute of Global Studies di Roma. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Professore, Ali Khamenei e il presidente Masoud Pezeshkian, secondo le informazioni che giungono da Teheran, sarebbero al sicuro. A questo punto la prima domanda è: quanto è verosimile che il regime cada finché ci si limita ad attacchi dal cielo?
Dipende molto da quella che sarà la capacità di questa prima fase di attacco. Come avete detto, l'obiettivo primario, al di là di quelle che sono le motivazioni della narrativa ufficiale sul nucleare, sembra essere chiaramente quello di provocare le condizioni per rendere possibile un cambio di regime. Perché questo avvenga, chiaramente le variabili che dobbiamo osservare sono quelle dell'intensità di questo attacco e della precisione, quindi della capacità di rimuovere la catena di comando e controllo della Repubblica Islamica. Il vero pericolo che io intravedo nella prosecuzione di queste operazioni è legato a quella che è la dimensione del potere politico iraniano, che non è affatto monolitico, è molto polarizzato e caratterizzato soprattutto in questa fase da due componenti. Una, quella di governo, per un certo verso anche la parte della guida suprema, che ha cercato disperatamente il negoziato comprendendo i rischi di un conflitto. L'altra parte, invece, quella del sistema degli ultraconservatori o di una parte dei conservatori tradizionali, vede nell'ipotesi di un conflitto, soprattutto se avrà una dimensione limitata sul piano tattico, un'opportunità di fatto per rimuovere i vertici teocratici della Repubblica Islamica e assumere il potere trasformando il paese di fatto in una dittatura di stampo militare. Ecco, questi sono purtroppo gli scenari che si aprono. È difficile poter ipotizzare in questo momento quali siano le reali possibilità. Ecco, diciamo che per avere la possibilità di determinare un cambio di regime sarebbe necessaria un'operazione militare di proporzioni imponenti che allo stato attuale non sembra essere visibile, almeno in questa prima
Ecco,
fase.
lei parlava del fatto che venga auspicata un'operazione militare limitata anche da certe parti del potere in Israele. In questo senso le chiedo quanto è verosimile secondo lei l'ipotesi di un attacco anche via terra da parte di Israele e Stati Uniti?
Un attacco via terra è stato sostanzialmente da sempre escluso. L'Iran ha una dimensione geografica e una capacità comunque di gestione della sicurezza sul territorio molto diversa rispetto a quello delle operazioni condotte in passato nella regione. Peraltro il dispositivo che in questo momento è stato mobilitato da parte degli Stati Uniti e in parte da parte di Israele, è un dispositivo aeronavale, non è un dispositivo
Certo.
terrestre sostanzialmente. Quindi credo che sia da escludere. Escludere, almeno in questa fase, e a meno che non ci siano ulteriori sviluppi che però necessiterebbero una logistica molto differente rispetto a quella che abbiamo vista, l'ipotesi di poter considerare un'operazione di tipo terrestre.
Sia Trump che Netanyahu hanno rivolto alla popolazione appelli a far cadere il regime. D'altro canto, lo sappiamo, le manifestazioni di gennaio sono state numericamente importanti, ma sono state anche represse in maniera molto molto dura. A suo parere, è possibile che sia il popolo a provare di nuovo a rovesciare il regime?
Potrebbe sicuramente esserci una nuova fase di sollevazioni, perché questa avvenga, però, come dicevo prima, è necessario che l'operazione militare rimuova drasticamente la capacità di repressione del regime, quindi rimuova drasticamente le capacità militari, soprattutto delle forze dell'IRGC. E questo significherebbe compiere delle operazioni molto più intensive rispetto a quelle che sino adesso abbiamo visto.
Un'ultima cosa, parliamo adesso della rappresaglia. L'Iran stavolta non si è limitato ad attaccare Israele, ma ha preso di mira anche Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti. Almeno una base americana è stata colpita. Qual è il vero scopo degli iraniani con questi attacchi?
Ecco, questo è effettivamente il grande cambiamento rispetto alle precedenti fasi dei conflitti. L'Iran sembra voler urgentemente regionalizzare la dimensione del conflitto, quindi più che colpire Israele, che comunque è stata colpita, quello che l'Iran ha in questo momento in animo è sicuramente quello di colpire i paesi della regione, soprattutto le monarchie del Golfo, e potenzialmente disporre la chiusura del transito del canale di Hormuz per provocare effetti ingenti e immediati sul piano economico, e quindi avere sostanzialmente lunedì mattina la riapertura dei mercati, la possibilità di determinare effetti che possano condizionare il giudizio della comunità internazionale e anche quello della politica statunitense. Questo sembra essere allo stato attuale la strategia di Teheran.
E questo sicuramente dovremo tenerlo d'occhio a partire da lunedì mattina. Professor Nicola Pedde, grazie di essere stato nostro ospite.
Grazie a voi.
Adesso cambiamo tema e veniamo in Svizzera per andare a Bienne, dove è in corso il congresso del Partito Socialista. Da questa giornata sortirà un documento programmatico sulla politica dell'alloggio da riorientare verso l'interesse generale anziché verso il profitto e deve essere, secondo il PS, a maggior difesa degli inquilini. Non è però l'unico argomento trattato dai delegati, c'è anche parecchia attualità e allora linea subito all'inviato Gian Paolo Driussi.
Sì, buongiorno dal Palazzo dei Congressi di Bien, dove la situazione in Iran viene pure seguita passo passo. Oggi è presente fra l'altro anche il consigliere federale Beat Jans, il quale ha appena preso la parola pochi secondi fa. Non è in ogni caso prevista una sua presa di posizione su quanto sta accadendo, quantomeno non davanti ai media. Dalle sue prime parole l'argomento non è stato affrontato, mentre vi posso dire che il co-presidente del PS Cedric Vermouth ha detto, in attesa di capire meglio cosa succede, una cosa è certa: il compito della socialdemocrazia è e sarà sempre quello di difendere il diritto all'autodeterminazione e alla pace dei popoli ovunque si trovino. L'Iran non è però l'unico elemento d'attualità che direttamente o indirettamente si è inserito in questo congresso. Nel suo discorso più volte Cedric Vermouth ha accennato al caso Epstein e alle sue ramificazioni, alla politica di Trump e più in generale alle derive di elite che, affermato, si permettono di fare quello che vogliono e contro le quali serve una vera forza d'opposizione. Ed è qui che si inserisce il ruolo del PS nel promuovere, per esempio, la parità di genere e nel fermare la violenza di genere. Il diritto a un alloggio accessibile a tutti rientra anche in questo dibattito e oggi, lo hai detto tu, verrà votato un documento programmatico che posizionerà chiaramente il partito in quest'ambito di stretta attualità, raggruppando e definendo chiaramente le rivendicazioni e le proposte finora espresse dal PS, da una parte per proteggere meglio gli inquilini e dall'altra rafforzare il settore dell'utilità pubblica. Si voteranno poi infine alcune risoluzioni, in particolare una riguardante il pacchetto d'alleggerimento delle casse federali 2027, a capire se si vuole preannunciare subito un referendum o se si vuole prediligere ancora la via della trattativa in Parlamento nelle discussioni parlamentari che inizieranno proprio la settimana prossima con la sessione primaverile a Berna. Per il momento è tutto, da Bien vi ricedo la linea.
Ancora una notizia dall'interno: UBS avrebbe intenzione di mantenere in carica Sergio Ermotti come presidente della direzione oltre l'aprile 2027. Lo riferisce oggi la Neue Zürcher Zeitung, citando fonti informate. La banca considererebbe infatti il manager ticinese come indispensabile nell'ambito della vertenza con la Confederazione sulle norme più severe in materia di capitale proprio. Torniamo all'estero, perché si acuisce anche la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Questa mattina un aereo pakistano si è schiantato a Jalalabad, nell'est del paese confinante. Il pilota sarebbe stato catturato, secondo fonti militari afghane, ma il governo di Islamabad ha smentito la notizia, aggiungendo di aver ucciso almeno 300 militari afghani e distrutto oltre un centinaio di postazioni, non solo nelle zone di confine. Ieri il governo talebano di Kabul aveva dichiarato di essere pronto a negoziare, ma le violenze hanno continuato ad intensificarsi. Ieri notte il Senato argentino, con 42 voti a favore e 28 contrari, ha approvato la riforma del lavoro voluta dal governo dell'ultraliberista Javier Milei, una riforma che da settimane genera forti proteste e polemiche nel paese. Ne parliamo con Alessandra Elena Basso da Buenos Aires.
Con la nuova riforma del lavoro in Argentina, il turno lavorativo diventerà di 12 ore. Licenziare i dipendenti sarà molto più facile ed economico per le aziende e il datore di lavoro non sarà più obbligato a pagare gli straordinari. Sono solo alcune delle controverse norme previste nella riforma del lavoro promossa dal governo di Milei, che il Senato argentino ha approvato in modo definitivo. La riforma ha generato scioperi e grandi proteste portate avanti dai sindacati, che sono molto forti nel paese, ma la riforma è comunque stata approvata dai politici argentini. Un grande successo per il governo di Milei, che arriva però in un contesto molto difficile. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Fundar, uno dei più riconosciuti centri di studio argentini, dall'inizio del mandato di Milei hanno chiuso quasi 22.000 imprese, un ritmo raggiunto solamente durante la pandemia da Covid-19. Secondo Fundar, dall'inizio di questo governo, a chiudere è stato ben il 4,3% delle imprese totali presenti in Argentina, e solo nell'ultimo mese lo hanno fatto in 892. Dall'inizio del mandato fino ad oggi, in 2 anni sono state 290.000 le persone che hanno perso il proprio lavoro in Argentina.
È uscito ieri sera il nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, un episodio in cui raccontiamo la quotidianità dell'Ucraina attraverso gli sguardi degli abitanti del Donbass, che è il territorio, come sapete, conteso tra Mosca e Kiev. Li ha incontrati il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca.
Quale storia ci vuoi proporre per prima?
Forse è quella che dà un po' più l'idea di qual è la situazione, il racconto che ci ha fatto questa negoziante ucraina, la titolare di un piccolo alimentari che si trova in città, proprio nel pieno centro. Un edificio accanto a questo piccolo alimentari, solo una stanzetta alla fine, è stato colpito da una bomba volante, quindi per entrare in questo negozio si passa proprio a fianco alle rovine di un edificio mezzo distrutto da questa esplosione. Eppure lei ci ha raccontato che, come tanti altri, vuole restare a Kramatorsk e anzi guarda ai suoi parenti che si sono trasferiti a Kiev per sfuggire la guerra quasi con un po' di compassione, perché dice: almeno qui noi abbiamo l'elettricità, abbiamo il riscaldamento tutto il giorno.
She's not afraid of living here, working here in this situation.
Ви не боїтесь работать здесь, жить в такой ситуации?
Боїмся.
She's afraid.
L'unica cosa di cui si lamentava in un quadro che ci stava facendo tutto sommato positivo della vita in città era che, con la tensione dell'elettricità dimezzata da 220 a circa 110 volt per consentire a tutti di avere almeno un po' di elettricità, i grandi frigoriferi del suo piccolo alimentare non funzionano così bene. Però anche lei ci ha detto: finché i servizi saranno mantenuti, noi non intendiamo andarcene da qui.
Quarto anno di guerra, 4 storie dal Donbass, è il titolo del nuovo episodio del Mondo Là Fuori, lo trovate sul sito Play e App RSI e naturalmente anche sulle altre piattaforme audio. Un'ultima notizia: cosa ha fatta la fusione tra Paramount e Warner, con la prima che ha acquisito la seconda per 110 miliardi di dollari. L'entità risultante dalla fusione includerà CNN, HBO e Nickelodeon, oltre ad alcuni dei franchise di maggiore valore di Hollywood, tra cui, per dire, Harry Potter e Il Trono di Spade. Riguardo alla guerra in Iran, al momento non ci sono aggiornamenti di grandissimo rilievo, vi aggiorneremo quindi nei prossimi appuntamenti informativi. Io mi fermo qua, buona giornata.